Parliamo adesso di alimentazione vegana. C'è chi la sceglie per amore degli animali, chi per questioni di salute, chi per avere un impatto ambientale più basso, e la cucina vegana sta diventando tra l'altro sempre più diffusa. Ci sono sempre maggiori offerte nei ristoranti, anche stellati, ma anche nei supermercati. E proprio di alimentazione vegana parliamo oggi con il dottor Raniero Facchini, direttore scientifico della Fondazione Vita e Salute, specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva, e ha conseguito un master in nutrizione clinica. Benvenuto.
Grazie per l'invito.
Allora, intanto dottore, con un'alimentazione di tipo vegano ben bilanciata, ben strutturata, riusciamo ad assumere tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno?
Sicuramente. Già la società pediatrica americana, ormai qualche anno fa, aveva concluso, dopo tutta una serie di studi, che non solo è possibile per gli adulti, ma anche possibile per i bambini. Quindi nel periodo più delicato della vita, quindi se riusciamo a dare tutti i nutrienti a un bambino, immaginiamoci una persona più adulta. Naturalmente però hai detto delle parole importanti, Alessia, cioè il fatto che deve essere una alimentazione bilanciata. Sì. E questo non è sempre facilissimo.
Ecco, quindi bisogna anche essere informati. Allora, intanto parliamo di proteine. Spesso si pensa appunto che l'alimentazione vegana non fornisca un apporto proteico sufficiente all'organismo. È così?
È così se noi pensiamo a un'alimentazione vegana, l'alimentazione classica, diciamo comune italiana, dove noi abbiamo la pasta, abbiamo la verdura, abbiamo la carne, pesce e altri... e altre proteine animali. Noi a questa alimentazione eliminiamo tutte le proteine animali e ci rimane il carboidrato, la pasta e la verdura. Se è così, è sicuramente un'alimentazione carente. Allora, dove trovare quindi le proteine se decido di fare una scelta di questo tipo, che molto spesso, ricordiamolo, è soprattutto dettata da ragioni di tipo ecologico, cioè di impronta ecologica. In questi giorni abbiamo avuto delle due riunioni importantissime sul clima, e sappiamo tutti che entro il 2050 o cambiamo le nostre abitudini o non ci sarà da mangiare per tutti, perché continuando con questo consumo di proteine animali, già adesso se tutto il mondo si mettesse a mangiare carne non ci sarebbe un mondo sostenibile. Ecco, quindi prima bisogna partire dal perché una persona decide di diventare vegano. Dal momento che si decide di prendere questa decisione, dobbiamo però subito precisare che non vuol dire eliminare i cibi di origine animale e lasciare soltanto quello che normalmente consumiamo, come appunto il carboidrato e la verdura. Bisogna aggiungere assolutamente fonti proteiche da parte dei legumi, è la fonte proteica fondamentale in una alimentazione vegana, e per legumi ha una grande varietà di legumi, quindi ceci, piselli, lenticchie, cicerchie, cioè cose anche può cambiare molto, ecco, perché la varietà è importante, perché sennò un'altra problematica di limitarsi nell'alimentazione poi è stancarsi di mangiare sempre le stesse cose. Non posso mangiare tutti i giorni pasta e fagioli, certo. Faccio per dire, perché dopo un po' verrà noia. Ecco, e poi altre fonti di proteine possono essere la scelta del cereale, che non deve essere più bianco ma integrale, perché ricordiamo che il chicco integrale contiene una quota di proteine maggiore. E non dimentichiamo anche la parte proteica che deriva dai semi, i semi oleosi, ricordiamo fra tutti le mandorle, o altri, anacardi, nocciole, via dicendo. Però ecco, queste sono le fonti principali. Se io sono una persona sportiva e ho bisogno di più proteine, molto spesso a quel punto si necessitano anche dei preparati in polvere con estratti di proteine da legumi, appunto, quindi soia, pisello, canapa. Ecco, possono essere delle, così, soprattutto per le persone che hanno un consumo aumentato di proteine, un supporto adeguato.
E un'altra domanda: i vegani devono assumere tanti integratori alimentari?
Allora, dipende da come partono. Abbiamo detto che se uno fa una dieta equilibrata dovrebbe riuscire quasi completamente a coprire tutte le necessità del nostro organismo. Ricordo il piccolo grande tallone d'Achille della dieta vegana, che trattasi della vitamina B12, che noi troviamo unicamente nelle proteine di origine, cioè nelle proteine, negli alimenti di origine animale. Ricordo anche che questa è una proteina che bassa anche non soltanto nei vegani, anche per esempio in chi mangia troppa carne e ha quindi magari delle gastriti ricorrenti e non riesce, quindi anche se ne assume tanto non riesce poi a assumerla, a assorbirla, perché gli manca un fattore, si chiama fattore intrinseco, che viene inibito dall'iperproduzione dell'acido. Quindi facciamo attenzione, tutti ogni tanto dovremo verificare, vegani e non, il livello di questa proteina nel sangue. Un esame semplicissimo ed è molto importante. Integrarla è semplice, è pochissimo e molto poco costoso, ed è la proteina mancante fondamentale. Ci sono altri elementi come gli omega 3, come il calcio, come lo iodio, come la vitamina D, che per i quali, in base al tipo di alimentazione che si fa, bisogna fare particolare attenzione.
Allora, tra poco continueremo a parlare di questo tema con il dottor Raniero Facchini, cercheremo di rispondere ad altri dubbi sull'alimentazione vegana. Continuiamo a parlare di alimentazione vegana insieme al dottor Raniero Facchini, direttore scientifico della Fondazione Vita e Salute, specialista in chirurgia dell'apparato digerente e endoscopia digestiva, con master in nutrizione clinica. Allora, dottore, stavamo parlando di alcune cose da integrare, tipo gli omega 3. Ecco, da dove possono prendere i vegani gli omega 3?
Gli omega 3, sappiamo tutti che sono degli oli essenziali contenuti per esempio nei pesci dei mari freddi, no? Il famoso merluzzo oppure il salmone, ecco. Ma in natura dobbiamo anche sapere dove possiamo trovarli senza ricorrere al sacrificio di un animale, utilizzando una parola che può essere utilizzata in questo contesto. E a livello marino li troviamo nelle alghe, e quindi se volessi integrare l'omega 3, lo possiamo integrare invece che con oli di pesce, lo possiamo integrare semplicemente con oli estratti dalle alghe, che alla fine sono quelle che vengono mangiate dai pesci per poi sintetizzare l'omega 3. Più semplicemente possiamo anche introdurre nel nostro consumo abituale di tutti i giorni i semi di lino tritati o l'olio di semi di lino, che ne contiene molto. È in una forma un pochino meno assorbibile, ma se lo assumo con costanza, appunto, alla fine riesco a farne una buona sintesi. Olio di semi di lino, così come anche l'olio di semi di canapa o la canapa stessa, contiene una buona fonte di omega 3, così come i semi di più recente introduzione, quella che si chiama la salvia ispanica oppure semi di chia, due cucchiaini messi sui cibi freddi possono aiutarci. Ricordo che l'omega 3 non deve essere mai cucinato, quindi l'olio che ho appena menzionato, ossia l'olio di canapa e l'olio di semi di lino, deve essere aggiunto soltanto su piatti freddi, perché è un olio con l'omega 3 con il punto di fusione più basso. Anche quando lo comprate e lo conservate deve essere mantenuto in frigo, sì. Altrimenti irrancidisce immediatamente. Bisogna sempre annusare un olio che contenga un altro contenuto d'omega 3, così come noi lo conosciamo poco, è poco presente nelle nostre parti, ma c'è anche l'olio di noce, oppure le noci stesse. Avere l'abitudine di avere sul tavolo un piatto con delle noci e sbucciarle quotidianamente, prendersi due o tre noci, anche quella è un'ottima fonte di omega 3.
Ecco, quindi anche in maniera semplice è possibile assumerli. E poi altra preoccupazione è quella del calcio: si può raggiungere il fabbisogno giornaliero senza latticini?
Assolutamente sì, però ricordo, dobbiamo introdurre degli elementi. Ho ricordato prima i semi oleosi, le mandorle per esempio contengono tantissimo calcio, così come il sesamo contiene tantissimo calcio, anche cose impensabili, le stesse arance contengono una buona dose di calcio. Quindi dobbiamo avere un buon consumo di frutta, verdura e per chi decide di fare una scelta vegana, assolutamente introdurre anche i semi oleosi.
E poi, dottore, a volte si pensa che mangiare vegano significhi mangiare magari alimenti un po' esotici, alimenti particolari e quindi costosi. È così?
No, assolutamente no. Bisogna toglierci dalla testa le diciamo così, le mode del momento, quelle che sono state ormai, non lo so, le famose bacche di Golgi, no? Delle bacche che sono racchiuse in una leggenda che verrebbero dal Nepal, che ti permette di avere una grande energia, questi superfood, in realtà sono mode del momento. Non abbiamo bisogno di cercare cibi particolari. In quello che troviamo nel nostro fruttivendolo di quartiere c'è già veramente tutto. Una volta che abbiamo frutta fresca, frutta cotta, legumi, cereali e frutta e semi, non abbiamo bisogno di nient'altro, non dobbiamo andare a cercare le cose particolari. Vi ho ricordato prima le mandorle sono il seme migliore in assoluto, non dobbiamo andare a cercare per forza la macadamia australiana, vi ho detto una perché costa tantissimo, no? Ma le mandorle, per esempio, è un seme equilibratissimo, nel nostro paese si riescono anche a trovare per esempio a prezzi ottimi, soprattutto se andate anche direttamente dai produttori. Con un pizzico di organizzazione una dieta vegana può essere molto variata e anche poco costosa.
Bene, allora io ringrazio il dottor Raniero Facchini, direttore scientifico della Fondazione Vita e Salute, specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva con master in nutrizione clinica, e alla prossima, dottore.
Grazie, alla prossima.